A me invece una delle frasi che mi piace di quel canto, anche quando dice "E nelle piaghe tue leggo il nome mio", è straordinaria anche quella frase, perché vediamo proprio che il Signore è venuto per noi e adesso il nostro nome è scritto nei cieli. Seguendo la linea di quello che anche è stato detto stamattina, voglio considerare che, come sappiamo, dai Vangeli, il Calvario di Cristo è scandito. Il Calvario di Cristo verso la croce è scandito da diversi momenti, diverse tappe. C'è il tradimento, poi il giardino dei Getsemani, poi la cattura di Gesù, il processo, il rinnegamento, le torture e infine la crocifissione. Leggendo questi avvenimenti sorgono delle domande, per esempio, fino a che punto si è umiliato Gesù? Oppure alcuni chiedono: ma Gesù sentiva davvero il dolore visto che è Dio? Alcuni brani della Bibbia che parlano delle sofferenze di Gesù, quasi percepiamo in questi brani i sentimenti che egli provava. E questa mattina voglio vedere con voi un momento particolare di questo percorso, del Calvario di Gesù al Getsemani. Vi voglio portare in Matteo capitolo 26, al versetto 36. Matteo capitolo 26. Versetto 36. C'è scritto così: allora Gesù andò con loro, cioè con i suoi discepoli, in un podere chiamato Getsemani. E disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a essere triste e angosciato. Allora disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. E andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Di nuovo per la seconda volta andò e pregò dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. E tornato li trovò addormentati, perché i loro occhi erano appesantiti. Allora, lasciateli, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi tornò dai discepoli e disse loro: dormite pure oramai e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina, il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Amen. Allora, è un passo molto profondo e, come dire, sicuramente non entrerò in profondità nelle quali merita, perché diciamo, comprendere questi sentimenti di Gesù, comprendere questa profondità è, diciamo, impossibile. Quindi, diciamo, quello che anche il Signore mi ha dato di comprendere, voglio trasmettervelo con tutto il cuore, perché anche in quello che vedremo, e in particolare ci concentreremo nel versetto 39, vedremo alcuni aspetti nei quali anche ci possiamo identificare e possiamo, diciamo, raccogliere anche quel poco che possiamo comprendere della salvezza che Dio ci ha donato. Versetto 39 c'è scritto: è andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come vuoi tu. Per capire la forza, ciò che dà forza a questo versetto, sono proprio i due versetti precedenti, 37. C'è scritto che presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a essere triste e angosciato e disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Gesù, come un vero amico, si apre con i suoi discepoli, con i suoi amici. Gesù infatti li chiama amici e dice: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Gesù si confida con loro, non lo grida alla folla, non va come altre volte in mezzo alla folla a predicare. Gesù si apparta con loro in questo giardino e gli apre il cuore. Dice: l'anima mia è così schiacciata, è oppressa da tristezza mortale, da dolore. E quindi vediamo che nonostante Gesù si trova in questo stato d'animo, perché sapeva che dopo aver deposto la sua vita sarebbe stato processato, ingiuriato e messo a morte tramite la croce, al versetto 39 c'è scritto che nonostante questo Gesù è andato un po' più avanti. E questa cosa è un primo passo che mi ha fatto riflettere. Gesù è andato un po' più avanti. Quando leggiamo ciò che riguarda la vita di Cristo, e in particolare modo il percorso che lo ha portato alla croce, dobbiamo sempre avere in mente, nel cuore, ripetendo a noi stessi, questo che ha fatto Gesù lo ha fatto al posto mio, lo ha fatto perché io non lo potevo fare. E Gesù ha fatto questo passo in avanti, un passo che non potevamo fare. E questo mi ha ricordato quando il giovane ricco si è avvicinato a Gesù, un po' forse anche con spavalderia, perché ai tempi c'era il pensiero delle caste, nel senso che chi era più ricco era più benedetto da Dio e quindi era in un certo senso più vicino alla salvezza rispetto ai poveri. Allora va da Gesù e dice: mi manca la ciliegina sulla torta. Gesù, dimmi il segreto, dimmi cosa devo fare per avere la vita eterna. Allora Gesù gli dice, gli mette davanti la legge, gli mette davanti i comandamenti e dice: tu fai questo, onori i genitori, ami Dio, fai del bene al prossimo. E Giovanni di Ricco dice: sì, io sono a posto in tutti i comandamenti. E poi Gesù dice: bene, allora lascia tutto, vendilo ai poveri e seguimi. E questo giovane ricco se ne va via rattristato, non accetta quello che dice Gesù, perché in realtà stava disubbidendo a tutti i comandamenti, perché lui era attaccato al Dio denaro e quindi non poteva staccarsi. Quindi il primo grande comandamento, quello di amare Dio con tutto il suo cuore, lo aveva completamente trasgredito. E a un certo punto si avvicinano i discepoli e dicono: Signore, allora chi può essere salvato? E Gesù risponde: all'uomo è impossibile, ma a Dio è possibile. E quindi Gesù fa questo passo in avanti perché per lui è possibile. E in Romani capitolo 8, versetto 3, voglio portarvi velocemente, Romani capitolo 8, versetto 3, tenendo il segno in Matteo, viene espresso questo concetto. Romani 8, versetto 3, c'è scritto: infatti, ciò che era impossibile alla legge perché la carne, cioè la nostra vita come esseri umani, la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato, cioè simile a noi, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. Con la sua stessa vita Gesù ci è riuscito a condannare il peccato. Quello che era impossibile a noi, quel passo che era impossibile a noi, Dio l'ha fatto, Gesù l'ha fatto. Gesù ha fatto un passo in avanti e non uno indietro. Non si è ritirato, non ha fatto un passo indietro. Gesù stesso nel Vangelo di Luca dice, parlando ai discepoli, che chi mette la mano all'aratro e guarda indietro non è degno del regno di Dio. E Gesù ricorda col suo esempio che è venuto per servire. E il servizio più grande lo insegna ai discepoli, lavando prima di tutto i piedi ai suoi discepoli, e poi lo insegna rinunciando a se stesso con la morte in croce. E Gesù, inchiodato sulla croce, insegna che chi è inchiodato non ha altri scopi, non può avere altri scopi, è inchiodato, lì fermo. E ci insegna anche che chi è inchiodato guarda in una sola direzione, non può guardare indietro. E Gesù ha fatto questo, Gesù è andato avanti. E poi in Ebrei 12 l'autore ci ricorda che Gesù aveva una gioia che gli era posta davanti e per questa gioia che gli era posta davanti sopportò la croce. E come altro aspetto, Gesù ha fatto un passo in avanti, un passo consapevole. Ha detto ai suoi discepoli e alla folla, nel Vangelo di Giovanni capitolo 10, che lui ha deposto la sua vita per riprendersela poi. Gesù ha fatto un passo consapevole. Ha fatto questo passo perché aveva la vittoria in mano, nonostante gli insulti, nonostante gli sputi, nonostante i chiodi, nonostante ogni forma di oltraggio. Come c'è scritto in 1 Pietro capitolo 2, versetto 23, che oltraggiato non rese oltraggio. E poi nel versetto 39 di Matteo capitolo 26 c'è scritto: è andato un po' più avanti, e adesso arriva anche il pezzo forte, si gettò con la faccia a terra. Gesù che si getta con la faccia a terra. Quando penso a Gesù, ricordo a me stesso, ciò che c'è scritto nella Bibbia, che Lui è il Creatore, è la parola, come dice nel Vangelo di Giovanni capitolo 1. E in Colossesi capitolo 1, versetto 16, ci sono scritte queste parole, se volete venire con me, proprio riguardo a Gesù quale Creatore. Colossesi capitolo 1, versetto 16. Poiché in Lui, cioè in Cristo Gesù, sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. È straordinario, perché presenta Gesù non solo come il Creatore, cioè nel senso che dal nulla ha portato il tutto all'esistenza, ma presenta anche Gesù come colui che sostiene ogni cosa. Quindi noi, quando guardiamo a quel Gesù lì con la faccia a terra, in quel giardino, dobbiamo ricordarci che non solo ha portato tutto all'esistenza dal nulla, ma anche che sostiene ogni cosa. Immaginiamo se Lui stesso avesse lasciato il tutto, avesse lasciato ogni respiro, come anche il profeta Daniele dice al re Baldassar, dice: il Signore tiene nelle mani il tuo spirito, la tua vita, e da oggi a domani il Signore può lasciarla. Ed è scritto il Signore Gesù come Dio e Creatore, e celebrato nei Salmi come il Creatore degli estremi confini della terra. Ed è scritto e lodato come colui che guarda la terra ed essa trema, che tocca i monti ed essi fumano, che abbassa i cieli e scende. Ed è scritto come colui che i cieli dei cieli non possono contenerlo. E Lui cosa fa in questo giardino? Si getta con la faccia a terra, pieno di dolore, con la faccia sulla polvere. E quando ho pensato a questo giardino del Getsemani, ho pensato anche a un altro giardino, è il giardino dell'Eden. L'uomo ha dato inizio in quel giardino dell'Eden, inizio al peccato del mondo, alla maledizione e al potere di Satana. Ha lasciato le sue responsabilità a qualcun altro. Invece nel giardino del Getsemani, Gesù ha messo fine al potere del peccato, al potere della maledizione, al potere di Satana, prendendo una posizione, prendendo una decisione, mettendo la sua faccia, letteralmente. Questo grande Dio prende un corpo, dei limiti, impara l'ubbidienza, viene a servirci e offrire la sua vita per noi. Questo è il prezzo. Questa è la sua, era la sua volontà per la nostra salvezza. E Gesù fa una bellissima dichiarazione in Ebrei capitolo 10, versetto 5, voglio portarvi a leggere questa dichiarazione di Gesù, che è l'agnello che è stato preparato per noi. Ebrei capitolo 10, dal versetto 5, c'è scritto: ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, che sono offerti secondo la legge. E aggiunge poi: ecco vengo per fare la tua volontà. E a versetto 10 c'è scritto: in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Gesù ha dichiarato: ecco vengo per fare la tua volontà, sono pronto. Ed era pronto per noi, per sacrificarsi per noi. Mi piace sottolineare che quando ci avviciniamo a considerare il Calvario di Cristo Gesù, non dobbiamo semplicemente concentrarci sulla crudeltà che gli usavano o sulle sofferenze che li provava, come per dire: poverino. E quindi magari ci sono quegli affreschi, disegni, dipinti che rappresentano Gesù poverino che soffriva la croce. No, Gesù non vuole neanche questo. Ma ogni volta che la Bibbia parla delle sofferenze di Gesù, dobbiamo ricordarci e leggere bene che parla anche della nostra liberazione. Quindi nel contemplare le sue sofferenze dobbiamo capire che la grandezza del suo amore sta nel fatto che quel posto di sofferenza sarebbe dovuto essere il nostro, ma siamo stati risparmiati. Ogni passo, e prima ho elencato qualche momento del Calvario di Gesù, ogni passo che Gesù ha compiuto, dovevamo pensare, quello sarebbe dovuto essere il mio posto, ma sono stato risparmiato. E non solo questo, dobbiamo anche ricordare che abbiamo ricevuto e ci siamo appropriati di questa vittoria, di questa salvezza, solo per fede. E uno potrebbe dire, troppo semplice, sì, per noi è stato semplice, ma per lui no. In momenti di crisi, forse un po' tutti, presi dalla disperazione, ci siamo buttati con la faccia a terra, o comunque abbiamo sentito un macigno nel petto che ci faceva cascare a terra. Immaginiamo Gesù ce lo aveva migliaia e migliaia di volte più pesante, questo macigno, questo peso. Perché lui giusto si è caricato delle nostre ingiustizie. Lui santo si è caricato delle nostre sporcizie. Lui che è amore si è caricato di tutto l'odio. E ha gettato il suo volto sulla polvere. Il volto di Dio sulla polvere. E Gesù, come ho detto anche prima, ha lavato i piedi sporchi di polvere ai suoi discepoli, tra cui quelli del suo traditore Giuda e quelli anche di colui che l'avrebbe rinnegato, Pietro. Quale sporca via hanno percorso i nostri piedi? Quella di Giuda era quella dell'avarizia, quella di Pietro dell'ipocrisia, e la nostra? Chi forse dell'alcol, chi del gioco, chi del sesso, chi del successo, chi dell'egoismo, chi delle proprie paure, chi dell'ansia? Qualsiasi sia il cammino, ci ha sporcato i piedi di quella polvere sulla quale il nostro Salvatore ha messo la faccia. E non solo. Gesù poi ha fatto un ulteriore passo. È andato prima in avanti, più avanti, poi ha messo la sua faccia per terra e c'è scritto che ha pregato. Leggiamo di nuovo il versetto 39 di Matteo 26 e c'è scritto così. È andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra pregando e dicendo: Padre mio, se possibile passi oltre da me questo calice. Forse a qualcuno può sembrare strano che Gesù pregasse, perché diremmo Gesù è Dio, come può Dio pregare? Gesù si appartava anche per pregare, anche tutta la notte. E quindi qualcuno potrebbe pensare sia strano questo, però bisogna vedere la preghiera come una relazione, prima di tutto. E Gesù aveva una relazione piena con il Padre, così il Padre aveva una piena relazione con Gesù. E Gesù stesso dichiara anche che lui è uno solo con il Padre. E quindi dichiara una relazione piena e profonda. Prima di tutto per questo Gesù pregava. Poi bisogna comprendere, anche come c'è scritto in Filippesi, che Gesù si è abbassato, annichilito, annullato se stesso. Quindi Gesù era sia perfettamente Dio, ma anche perfettamente uomo. E con questo essere uomo, Gesù ha voluto evidenziare col suo esempio a noi esseri umani come dobbiamo dipendere dal Padre. E Gesù, anche pregando, dimostrava, evidenziava ed era un esempio della sua dipendenza dal Padre. E così dobbiamo essere noi, dipendere nei confronti di Dio. E come terzo aspetto, bisogna considerare che Gesù era anche servo, si è fatto servo. Ed è venuto, prima di tutto era servo di Dio, del Padre, pur essendo Dio. E poi anche un'altra cosa molto forte che Gesù dichiara, che abbiamo anche accennato prima, che Gesù è venuto per servirci. E da un lato sicuramente il fatto che Gesù ci serve, Gesù che è Dio, il Creatore, come abbiamo detto prima, ci scaturisce in noi una forte adorazione. Ma dall'altro forse dovrebbe anche un po' imbarazzarci, perché Dio serve noi. E cosa meritiamo? Nulla. E tante volte forse noi neanche lo serviamo, neanche lo guardiamo in faccia, ma Gesù è venuto per servirci. E Gesù prega dicendo, se è possibile, passi da me, passi oltre da me questo calice, ma non come se, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Era troppo forte il peso, troppo pesante il peso del peccato che Gesù avrebbe preso su di sé. E dice, se passi da me questo calice, chiede questo al Padre. Leggendo questa preghiera, che Gesù ripete per ben tre volte, a primo impatto qualcuno potrebbe dire che Gesù sta gettando la spugna, sta mollando tutto, sta lasciando il suo compito, sta lasciando questa volontà di morire in croce. Gesù sicuramente, quale Signore Creatore, non avrebbe voluto sporcarsi con il peccato, essere umiliato dalle sue stesse creature. Ma come egli stesso dice ripetutamente, è necessario che il Figlio dell'uomo dia la vita per i peccatori. Quindi resta il fatto che Gesù non voleva assolutamente gettare la spugna. Tutt'altro, con questa dichiarazione e questa preghiera fatta ben tre volte, Gesù conferma alcune verità importanti. Prima di tutto, che l'abbiamo già accennato, è quello di seguire la volontà di Dio ad ogni costo. Gesù, quando si trova con la Samaritana e i discepoli vogliono portare del cibo a Gesù, a un certo punto Gesù dice: il mio cibo è fare la volontà di Dio, ad ogni costo. E poi anche ci insegna questa preghiera che Gesù era il solo ed unico mezzo di salvezza, come dice anche Pietro in Atti capitolo 4, che in nessun altro è la salvezza. E poi ci insegna che questa salvezza è troppo importante perché ognuno la riceva, perché tanto grande è la maledizione del peccato che Gesù ha preso su di sé. Gesù non è venuto a fare una passeggiata, non è venuto a mostrarsi al mondo, a mostrare al mondo le sue prediche o i suoi miracoli. Gesù è venuto per dare la sua vita principalmente. Per questo, questa preghiera, ancora di più in realtà, rafforza il suo compito. Se ci fosse stato un altro mezzo di salvezza, insegna questa preghiera, Dio l'avrebbe usato. Ma Dio è giusto e non compie ingiustizie, non poteva lasciare il peccato impunito. Per questo Gesù si è offerto per noi. E Dio ha punito, ha permesso che Gesù fosse punito al posto nostro. E come penultimo versetto voglio portarvi in Isaia 53, versetto 10, che esprime meglio questa punizione che Gesù ha preso al posto nostro. Isaia capitolo 3, 53, versetto 10. C'è scritto così: ma il Signore, cioè il Padre, ha voluto, in alcune versioni dice, che rende anche meglio, gli è piaciuto stroncare Gesù con i patimenti. A Dio è piaciuto stroncare Gesù con i patimenti. Il fatto che c'è scritto che gli è piaciuto o che ha voluto non significa che Dio ha avuto piacere nel vedere il Figlio sofferente e carico di peccati, assolutamente no. Il senso è che in suo Figlio vedeva l'adempimento della nostra salvezza. Il senso è che Dio ha preferito stroncare Cristo Gesù che stroncare noi per l'eternità, perché non in noi, ma in Cristo risiede la vittoria. E questo passo di Gesù, questo momento che Gesù, fondamentale nel Getsemani, ha compiuto, questa conferma di questa decisione di dare la sua vita per noi, ha portato a un grandissimo risultato che porta anche a noi all'adorazione a Dio. E come ultimo passo voglio leggervi Filippesi capitolo 9, versetto 11. Filippesi? 2, versetto 9, scusate. Filippesi 2, versetto 9. C'è scritto: perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi di ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è Signore alla gloria di Dio Padre. E anche questo è un passo straordinario. Vediamo che Gesù va negli inferi, va con la faccia fino a terra, e questo ci insegna anche e ci parla anche del fatto che Gesù vuole che ogni persona sia salvata. C'è chi forse dice: io non sono degno, ho peccato troppo, e Gesù dice: io prendo chiunque mi riceve e mette la sua fede in me. E vediamo che in questo giardino, e queste parole proprio mi fanno tremare, mi fanno anche riflettere, che Gesù ha fatto questo passo in avanti che nessuno poteva fare, ha gettato la sua faccia sulla polvere che rappresenta il nostro peccato e ha fatto questa preghiera che in realtà è una dichiarazione di vittoria, perché lui risiede la vittoria. Amen. Amen.